minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
anziani,
tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa
carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, è il momento della rubrica dedicata alle tematiche sociali e dell'ambiente. In regia Elena Carlson e Serena Dessi, alla console Vincenzo Proto. I temi di oggi sono la sicurezza dei giocattoli da regalare ai bambini e il ruolo degli animali come terapia. E nello spazio 3 minuti per la vita parleremo delle stelle di Natale dell'AIL, l'associazione italiana contro leucemie, linfoma e mieloma. Ma prima ascoltiamo come sempre un paio di piccole buone notizie. Tre vittorie sulla pena di morte. Il presidente del Kirghizistan, Kurbayev Bakiyev, ha sottoscritto la nuova carta costituzionale del paese in cui viene abolita la pena di morte. Poi, il 10 dicembre, verrà formalmente abolita la pena di morte anche nel New Jersey. Infine, il Pakistan sta approvando una nuova legge sull'adulterio che non prevede più la lapidazione per le donne adultere come avveniva finora. Quel mozzicone là, devi metterlo qua. Dopo l'introduzione della legge Sirchia che vieta il consumo di sigarette nei luoghi pubblici, pare che il malcostume di gettare i mozziconi per terra sia aumentato del 40%. Su iniziativa di Filta Tabacco, per ovviare all'inconveniente, alcune tabaccherie romane stanno distribuendo gratuitamente 50.000 posacenere portatili. Forse sarebbe meglio provvedere affinché ci fossero meno maleducati per strada. Mancano poco più di 2 settimane al Natale e già si pensa ai regali e ai giocattoli per i bambini. In commercio purtroppo ci sono anche giocattoli non adatti ai piccoli e spesso addirittura nocivi o mortali. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù denuncia che durante lo scorso periodo natalizio, dalla metà del novembre 2005 al 7 gennaio 2006, sono arrivati al pronto soccorso più di 8.000 bambini. Di questi più di 300 per incidenti avvenuti a casa e in maggior parte provocati da giocattoli. Vediamo con quale quadro clinico sono arrivati questi bambini e cosa si può fare quest'anno per evitare che altri bambini rimangano feriti dai giocattoli. Ne parliamo con il dottor Antonino Reale, responsabile pediatria d'emergenza dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Dottore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ci dà un quadro più dettagliato di ciò che avete potuto riscontrare lo scorso anno?
Senz'altro. Innanzitutto vorrei dire una piccola buona notizia. L'anno scorso abbiamo avuto nelle festività natalizie una leggera flessione degli incidenti domestici, in particolarmente di quelli dovuti a giocattoli, diciamo, impropri, inadeguati. E contro questa buona notizia rimangono comunque ancora tanti gli accessi al pronto soccorso legati a giocattoli non a norma di legge e non sicuri. Che le devo dire? Pensi che abbiamo un 4% ancora di accessi sulla totalità della circa il 4% sulla totalità degli accessi al pronto soccorso legati appunto a questi incidenti, e di questi qui circa il 9-10% vengono ricoverati, quindi ancora l'impatto è notevole.
Ma i bambini che arrivano al pronto soccorso, da quali giochi in particolare rimangono feriti o avvelenati e con quali conseguenze?
Dunque, le cose più frequenti che vediamo sono innanzitutto i traumi, ne vediamo molti. Per fortuna la maggior parte dei casi non sono il danno maggiore, quindi traumi da biciclette, da cadute varie, di giocattoli vari. In realtà poi quelle che ci preoccupano molto di più sono altre le cause. E innanzitutto le inalazioni. Per inalazioni intendiamo il passaggio nelle vie respiratorie, quindi laringe, trachea, polmoni, di piccole parti di giocattoli impropri che si possono staccare. Le faccio un esempio: gli occhi di un orsetto oppure un giocattolino molto piccolo si possono staccare, il bambino li mette in bocca e possono essere inalati. Un'altra causa discretamente frequente è l'ingestione dei corpi estranei. Per ingestione intendiamo il passaggio nell'albero nello stomaco, nell'intestino, quindi nell'apparato gastrointestinale, e alcune di queste sostanze sono addirittura caustiche, una per tutte le pile degli orologi o dei piccoli giochi elettronici che sono caustiche, le piccoline che utilizziamo tutti. Ancora più raramente abbiamo visto dei traumi oculari dovuti a freccette, dardi e anche queste luci laser che adesso vanno meno di moda per fortuna, negli anni scorsi ne vedevamo di più. Rarissimi casi anche di folgorazioni quando, o piccole ustioni alle mani, quando vengono utilizzati dei giochi elettronici non a norma di legge. Sono in aumento delle ipoacusie, delle riduzioni di udito o degli acufeni, dei disturbi dell'orecchio conseguenti a danni acustici da giocattoli particolarmente rumorosi. Queste sono le patologie più frequenti che generalmente vediamo.
E ci sono delle regole che servono a proteggere i bambini, vogliamo parlare?
Sì, senz'altro sì, anzi io appunto colgo l'occasione per ringraziare di questa campagna che appunto fa anche il Bambino Gesù, ma sta facendo, i media state facendo, che è estremamente utile, quindi la sensibilizzazione dei genitori sull'acquisto dei giocattoli rimane la cosa fondamentale. Come scegliere un regalo sicuro? Innanzitutto l'età. L'età, un giocattolo deve essere adeguato naturalmente all'età del bambino. Soprattutto sotto i 36 mesi tenete presente che il giocattolo deve superare i 3 centimetri, le parti che si staccano, altrimenti come abbiamo detto prima possono ingerite o inalate. Qualche volta i genitori dovrebbero veramente anche osservare i giocattoli dei fratellini più grandi, che quando si hanno dei fratelli può succedere che il giocattolo adeguato per un bambino di 7, 8, 9 anni non sia adeguato per il fratellino di 2, 3 anni. Quindi l'età è un criterio importante. L'altra cosa da osservare è naturalmente il marchio CE, che è un marchio europeo di garanzia del giocattolo.
Purtroppo, però può essere contraffatto.
Bravissima, purtroppo la contraffazione ne abbiamo visti tanti, la contraffazione viene fatta in maniera molto fine, molto attendibile, e quindi anche qui non c'è da fidarsi completamente neanche quando c'è il marchio CE.
Ricordiamo anche la valanga di giocattoli che arrivano dalla Cina.
Bravissima, il problema è che ormai purtroppo una vita che costa tanto, anche i giocattoli sono costosi, questo è uno dei grandi problemi, per cui cosa succede? Che si preferisce risparmiare magari comprando tanti giocattoli piuttosto che comprare un giocattolo di qualità. Io dico sempre che anche il prezzo ha una sua importanza, non si può risparmiare troppo. Prendete un giocattolo invece di 5, ma che sia di buona marca, conosciuto diciamo come sicuro, e che presenti anche le istruzioni in lingua italiana. Questo è un altro criterio importante, perché i giocattoli importati di norma non perdono soldi e tempo a tradurre le istruzioni coreane o cinesi che siano. Valutare voi stessi adulti il giocattolo che sia, abbiamo detto prima, resistente allo strappo, che non si stacchino il pelo del peluche, quando sono scadenti si staccano, che può essere inalato, e gli occhietti, il nasino dell'orsetto. Ancora che non sia tagliente, che non possa causare traumi, come abbiamo detto prima, agli occhi, che non abbia corde, un'altra cosa, purtroppo sono rari, ma sono successi incidenti legati al passaggio di corde intorno al collo. Questi sono i criteri che consiglierei per acquistare un giocattolo sicuro.
Poi anche acquistare giocattoli che spingano il bambino a interagire con gli altri bambini.
Questo è fondamentale per la parte psicologica della scelta del giocattolo. Un genitore dovrebbe conoscere i suoi figli, è fondamentale che il genitore condivida l'esperienza anche del giocattolo con i figli. Il giocattolo non è una cosa, non la sostituto da babysitter che magari durante le festività non c'è, quindi lo riempiamo di giocattoli, lo mettiamo in una stanza e il bambino sta lì. Non è così. Il giocattolo è per il bambino un'esperienza importante che va condivisa con i genitori, va condivisa con gli amici, quindi acquistare anche un giocattolo che stimoli la fantasia, che non sia solo il giocattolo intelligente per cui il bambino è più intelligente di tutti gli altri, che ha indovinato tutto, oppure dei giocattoli, anche queste PlayStation, questi Game Boy, che spesso sono, sì, possono, non li voglio demonizzare assolutamente, però non può essere un intrattenimento passivo, deve stimolare la fantasia. Sì, al giocattolo. Queste sono le cose importanti, non distinguere anche troppo tra i sessi, perché maschio, femmina, così sono un po' dei pregiudizi, incominciare al bambino di un anno, due anni a dare la bambolina o il trenino, la macchinetta al maschietto e la bambolina alla femminuccia. Questi sono i consigli che do per una scelta sicura.
C'è anche una componente psicologica da parte dell'adulto nella scelta di un giocattolo, può succedere e che questi soddisfi un suo personale desiderio senza tener conto del bambino che lo riceverà.
Verissimo.
In poche parole, il genitore compra un giocattolo che avrebbe voluto lui da bambino.
Assolutamente, quello che dice è assolutamente vero. Il trenino bellissimo che non poteva aver avuto da piccolo, piuttosto che il gioco elettronico che una volta non c'era, soddisfano più le esigenze del genitore che quelle del bambino. I bambini in realtà vediamo che si divertono spesso con cose estremamente semplici, quindi alcune volte non neanche con i giocattoli lo guardano, ci giocano un po', poi lo mettono da parte, magari riprendono a giocare con la loro casetta sotto il tavolo, piuttosto che con altre cose molto semplici, un disegno, una cosa. Quindi i giocattoli sono importanti, vanno presi, ci mancherebbe, è giusto che li ricevano, però anche qui senza eccessivo consumismo, mi raccomando.
Ma dove sono finiti i bei vecchi giochi come le costruzioni del Lego e le costruzioni in legno, i peluche?
Ecco, questi purtroppo
altro
sono,
che le PlayStation.
Sono molto meno di moda perché siamo tutti bombardati dalla pubblicità, non solo noi adulti ma anche i bambini di 2, 3, 4 anni già sono davanti alla televisione, per cui chiedono ovviamente i giocattoli che gli vengono proposti, quindi perdono di interesse la banale costruzione di legno o la Lego, per fare un nome commerciale che abbiamo avuto tutti, piuttosto vogliono la super mostro elettronico che magari si smonta in mille pezzi, è anche pericoloso.
Queste informazioni che lei ci ha dato, l'ascoltatore può trovarlo sul vostro sito? Può trovarle sul nostro...
nel nostro sito dell'ospedale, ospedalebambinogesù.it, è possibile trovare tutto un decalogo, sia da parte nostra, diciamo, medica sui rischi di giocattoli non sicuri, sia un approccio dei psicologi dell'ospedale su come scegliere un giocattolo adatto al proprio bambino.
Grazie allora al dottor Antonino Reale, responsabile pediatria d'emergenza dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Dottore, grazie per essere
grazie
stato con noi.
Grazie a voi per la collaborazione e per la sensibilizzazione.
Buon lavoro.
Buona giornata, arrivederci, buongiorno.
E vi informiamo di un concerto Musica negli occhi con la Sinfonietta 900. È un progetto di Laura Valente e Maria Rosaria De Luca. Avrà luogo lunedì 11 dicembre 2006 alle ore 20:30 presso l'Auditorium Policlinico Agostino Gemelli a Roma in Largo Francesco Vito 1. Il ricavato di questo concerto sarà devoluto in un fondo per l'associazione Iris, insieme per realizzare iniziative di solidarietà, e questa associazione utilizzerà questo denaro per aiutare le famiglie a far fronte alle spese necessarie per le terapie e i soggiorni dei loro bambini. Allora, appuntamento all'Auditorium Policlinico Agostino Gemelli, Musica negli occhi, lunedì 11 dicembre alle ore 20:30. Per informazioni e prenotazioni 06 30 14 286. E cambiamo argomento con la pet therapy, in sostanza un cane per aiutare a sorridere. Questo è lo scopo dell'Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali Onlus. Vediamo più accuratamente di cosa si tratta con Claudio Degato, responsabile tecnico dell'associazione. Degato, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto.
Voi. Grazie.
Quando nasce questa associazione? Come avete avuto quest'idea?
Diciamo che l'associazione nasce nel 98. E logicamente parte da un amore per i cani, questo sicuramente, e poi un impegno del sociale che già avevamo, e abbiamo cercato di un connubio tra le due attività, visto che comunque il sociale, comunque chi ha problemi proprio di comunicazione attraverso il non verbale, quindi con gli animali, ha un rapporto particolare, insomma.
Ci sono diverse figure professionali che contribuiscono a questo lavoro?
Beh, ovviamente c'è tutta un'equipe specializzata che interviene in questo settore, a parte ovviamente chi conduce l'animale, in questo caso un operatore cinofilo, ci sono poi psicologi, educatori, assistenti sociali, veterinari, quindi comunque c'è un'equipe specializzata alle spalle che fa in modo che tutto il setting, insomma, terapeutico abbia un buon fine.
Ma a quali tipi di persone vengono affiancati questi animali?
Beh, non, diciamo che non si esclude nessun tipo di patologia, logicamente in particolare il soggetto deve avere una predisposizione poi all'animale, quindi al cane in questo caso, però sicuramente sui bambini o comunque sui giovani l'effetto è sicuramente maggiore, perché per loro comunque il cane è un'attrazione molto forte, però noi lavoriamo anche con gli anziani e sono obiettivi un po' diversi, quindi a seconda degli obiettivi, insomma, che si vanno a perseguire si può utilizzare l'animale in una certa maniera, insomma.
Ma come funziona? Sono questi disabili, diciamo, che vengono portati in un centro dove possono stare la giornata, diciamo, con gli animali, oppure una volta addestrato il cane va a far parte della famiglia dove è presente una persona con problemi?
Diciamo che queste qui sono due cose diverse, ed è importante chiarirlo, specialmente per le persone che non lo sanno. E si parla in questo caso o di cani d'assistenza, come quelli comunemente conosciuti, tipo i cani per i ciechi o i cani per non udenti. In quel caso il cane d'assistenza vive con il disabile, mentre invece, dopo logicamente una preparazione di un certo tipo specifica, in questo caso parliamo di pet therapy, cioè di attività terapia assistite con l'animale, e dove l'animale è del conduttore, quindi dell'operatore cinofilo, quindi vive con lui, ed insieme si recano insieme all'equipe o presso centri esterni, quindi centri di abitazione, centri diurni, case per anziani di riposo, o comunque noi poi abbiamo un nostro centro dove lavoriamo in particolare con dei bambini o comunque con altri ragazzi. Quindi c'è una certa differenza in queste due cose.
Per avere informazioni?
Sicuramente il sito è la cosa principale, che è www.anux.org.
E queste attività si svolgono dove esattamente?
È il nostro centro è a Dragona, in via Donati 86, vicino quindi Ostia e Acilia, mentre invece poi altri centri sono sparsi nel territorio di Roma, quindi se, per quanto riguarda il centro, con dei contatti, una volta che si può organizzare un protocollo di intervento, quindi un progetto, noi possiamo anche recarci presso il centro direttamente.
Allora, per avere informazioni sull'Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali Onlus, vi potete rivolgere direttamente a Dragona, a Roma, in via Donati 86, oppure tramite il sito internet www.anux.org. Grazie a Claudio Degado, responsabile tecnico dell'Associazione. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Prego, buongiorno a tutti.
È il momento dello spazio 3 minuti per la vita, che oggi dedichiamo alle stelle di Natale dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Tornano in 3.500 piazze da domani fino a domenica le allegre piantine che orneranno le nostre case e quelle delle persone a cui faremo un regalo e aiuteremo la ricerca contro queste malattie. Ed è sempre con grande piacere che ospitiamo il professor Franco Mandelli, presidente dell'AIL.
3 minuti per la vita.
Professore, buongiorno e benvenuto.
Io intanto vi ringrazio perché siete sempre estremamente presenti insieme a noi.
Il nostro consueto appuntamento, professore, ci siamo sentiti per le uova di Pasqua dell'AIL, poi si ricorda quest'estate per l'emergenza sangue. Il problema era la mancanza, se ricordo bene, di 25.000 sacche di sangue.
E mancano ancora, purtroppo.
Ecco, quindi siamo sempre a quel punto.
Non voglio mollare.
Non c'è stato un aumento?
Poco.
Ci può fare un cenno breve sul GMEMA?
Il gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto. Credo che abbia rappresentato per l'Italia un grosso passo avanti, in quanto ha due grossi vantaggi. Fa sì che ogni malato aderente che entra in questi protocolli, dall'estremo nord all'estremo sud dell'Italia, fa cure all'avanguardia non solo in Italia ma nel mondo. Quindi ha la certezza in qualunque centro ematologico di essere curato al meglio. Secondo vantaggio è che i dati vengono raccolti centralmente a Roma, ci sono degli scienziati che si occupano delle diverse malattie e quindi tutti i risultati sia nella diagnosi che nella cura sono raccolti, elaborati, valutati statisticamente e anche pubblicati, per cui il GIMEMA è noto in tutto il mondo.
È più di 20 anni che esiste, giusto? Sì, ha avuto un'evoluzione?
Sì, grandissima, perché abbiamo cominciato, mi sembra fossimo 7 centri e adesso sono più di 100, quindi praticamente tutti i centri italiani partecipano a protocolli coordinati dagli scienziati e dal GIMEMA, che è l'ombrello che raccoglie tutto.
Quindi è importantissima questa esperienza oggi?
E purtroppo costa, importantissima, fondamentale, e l'AIL vuole finanziare il GIMEMA perché sennò il GIMEMA non va avanti, che in alcuni paesi del mondo questi gruppi sono finanziati dallo Stato, in Italia da finanziamenti privati. Sono orgoglioso di questo.
E allora arrivano per questo le stelle di Natale. Professore, vogliamo invitare gli ascoltatori a sostenere l'AIL con queste stelle?
Io penso che sia importantissimo perché i fondi raccolti in ogni provincia restano localmente. Però l'associazione italiana che raccoglie fondi li darà al GIMEMA, come penso faranno in parte tante sezioni provinciali. Quindi comprate 1, 2, 3 stelle, portatele a casa, lei ha detto molto bene. Si possono fare dei regali e le nostre stelle ovviamente consentono di fare un regalo, ma di fare un grosso regalo all'Associazione contro le leucemie, linfomi e mieloma.
Ecco, precisiamo che queste stelle costano 12 euro, però non è che sia un prezzo, si parla di contributo.
È proprio un contributo di solidarietà, perché è ovvio che le stelle costano meno, ma non sono le stelle dell'AI, e quindi è tutta un'altra cosa, è un contributo, come ha detto giustamente lei, e quindi io spero che quest'anno raccoglieremo ancora più fondi dell'anno scorso. Serve migliorare sempre la raccolta fondi, perché vuol dire migliorare la ricerca, e molte vite ricominciano dalla ricerca, questo è il nostro slogan.
18ª edizione delle Stelle di Natale dell'AIL in 3500 piazze italiane, domani e poi ancora sabato e domenica, da domani al 10 dicembre. Professore, grazie per essere stato
grazie
con noi,
mille a lei.
Le auguriamo buon lavoro.
E grazie alla Radio Vaticana. Arrivederci.
Era il professor Franco Mandelli, presidente dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Prima di salutarvi, vi informiamo che la comunità di Sant'Egidio ha riaperto a Trastevere un spazio di accoglienza in più come risposta immediata all'irrigidirsi del freddo che è previsto proprio per questi giorni. Il centro, che dispone di una decina di posti letto, è destinato ad accogliere per il periodo invernale le persone che vivono abitualmente per strada a Trastevere e si trova all'interno di Palazzo Leopardi in piazza Santa Maria in Trastevere. L'apertura ha come obiettivo immediato di evitare rischi per la sopravvivenza e la salute di persone già indebolite dalle condizioni precarie alle quali costringe la vita e senza fissa dimora. E allora per informazioni piazza di Sant'Egidio 3A www.santegidio.org. Il numero di telefono è 06 58 56 61. E questo è tutto per oggi, la rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, da Eliana Astorri un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.
Proposals for peace.
Dialog.
Ecumenis.
Economia.
Giusto.
Politica.
Cultura.
Democratia.
Un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori di Europa Senza Muri, un programma della Radio Vaticana che va in onda ogni lunedì dalle 21.20 alle 21.50 su onda media 1260 e 1611 kHz e 6185 kHz. Inoltre in forma ridotta va in onda anche giovedì alle 11.35 sul nostro canale 105 Live su FM 105. Al microfono per oggi Claudia Bumci del programma albanese
e Padre Jan Strak del programma sloveno.
Padre Enzo Bianchi ha scritto ieri sulla stampa di Torino che il quinto viaggio di Santo Padre alla Vigilia appariva come il più difficile compiuto da un Papa negli ultimi decenni, a causa non solo dei pericoli legati alla vita stessa del Pontefice, ma soprattutto per quanto avrebbe potuto significare per il mondo musulmano e per conseguenti tensioni internazionali. Padre Bianchi poi menziona alcune difficoltà apparentemente insormontabili. Invece il viaggio ha finito per essere uno dei più fruttuosi e decisivi per la Chiesa universale e per il dialogo interreligioso. È stato un percorso che ha avvicinato i cristiani tra di loro e li ha posti in un'apertura verso i credenti nel Dio unico, dice poi Padre Bianchi, e prosegue che non si è trattato di un viaggio che ha radunato i cristiani stringendoli in un'alleanza contro l'Islam, ma un andare verso l'altro chiedendo e offrendo pace, dialogo, riconciliazione tra tutti. Cari ascoltatori del programma Europa Senza Muri della Radio Vaticana, l'ultimo viaggio del Santo Padre in Turchia è dunque stato un'impresa importante per tutti, per turchi, cattolici, ortodossi, musulmani e per le altre chiese e comunità cristiane in Turchia ed oltre. In questa trasmissione cercheremo di vedere come ci si è arrivati a questo risultato importante e per molte ragioni insperato. Quale primo passo ascolteremo l'intervista di Sua Eccellenza Cardinal Walter Kasper, presidente del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, che l'ha rilasciato il 2 dicembre alla sede del Consiglio che dirige. Come secondo passo riascolteremo alcuni brani dei discorsi del Santo Padre durante il viaggio in Turchia e poi il commento di padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, che fece parte del seguito del Santo Padre durante l'ultimo viaggio in Turchia. Con lui poi commenteremo alcuni gesti importanti del Santo Padre e degli altri personaggi importanti.
Ascoltiamo ora l'introduzione del cardinale Walter Kasper alla conferenza stampa di bilancio del viaggio apostolico di Benedetto XVI in Turchia, svoltasi nella mattinata del 2 dicembre presso la